Spasso con Natascia. La mattina Radio Club 103 Dolomiti. Novità, riflessioni, emozioni, arte e musica.
Ed eccoci finalmente siamo qua.
Siamo tornati,
per nacchiare l'uno l'altro e dare, se riusciamo, la possibilità di un sorriso in più in questo periodo pandemico.
Esatto, periodo post-pandemico, possiamo definirlo post-pandemico?
Post-pandemico, diamo un segnale di speranza. Post-talebano, perché ormai la frittata l'è fatta,
adesso stanno pensando insomma di fare questo governo. Poi
esatto, hanno fatto fuori intanto il miglior musicista che cantava tranquillamente e serenamente della bellezza dell'Afghanistan, ma l'hanno preso subito, l'hanno fatto fuori perché la musica non deve esistere, mentre da noi invece, grazie a Dio, talvolta
non è sempre un bene, perché insomma si dà spazio a tutti,
e questo non è giusto, dovremmo un po'
limitare, siamo in democrazia,
non condannarli a morte, però insomma, limitarli.
Come dovevamo condannare a morte Ozzy Osbourne? No, assolutamente. No. Devo dire che quest'ultimo album è abbastanza interessante. Tra l'altro c'è una canzone, sai che a me piacciono più le note romantiche, Dreamer, questo brano che mi piace moltissimo. Questo invece era un altro brano del suo ultimo album, che devo dire come solista sta continuando la sua carriera dopo i Black Sabbath, perché lui è conosciuto soprattutto insomma per aver fatto parte di questo gruppo rock.
No, lui è soprattutto conosciuto per aver mangiato la testa del pipistrello
e dopo essere andato per subito in ospedale, perché se fosse stato un vero temerario,
è lui che si è acchiappato tempo fa il Covid e adesso piano piano l'ha distribuito avendo questa unione,
secondo te,
unione pervicace col pipistrello?
No, perché era corso subito in ospedale, si era fatto tutti gli esami del caso, perché era successa questa cosa sul palco. Lui insomma il re, il mago degli eccessi sul palco e non solo. Devo dire che adesso insomma in un'età un po' più avanzata ha raggiunto finalmente una maturità musicale ma anche personale,
musicale.
Ci auguriamo, no, perché anche quella non fa mai male. Salutiamo i nostri ascoltatori.
Salutiamoli. Che ci vedono
attraverso
su Instagram.
Esatto, la nostra diretta di Instagram. Bene. Possono interagire con noi come sempre, anzi, noi aspettiamo i vostri messaggi al 349 88 14 021.
È partita la mostra del cinema.
Ci sono tanti film,
tanti film.
Titoli
il 4
italiani.
E il 5 verrà proiettato il film dei Led Zeppelin, attesissimo.
Super atteso.
Spero che si possa vedere, non è la stessa cosa perché è difficile andare a Venezia, i posti sono molto pochi, ci si può ancora prenotare sul sito della mostra del cinema oppure telefonando al direttore Barbera. Se non avete il telefono, telefonate in radio, ve lo diamo noi.
Esatto. Vabbè.
Come vi possiamo dare anche il telefono della regina del festival, si può dire in questo caso, che
non c'è red carpet,
però
è stata l'anteprima.
Adesso la reginetta nuova è la protagonista del film di Almodóvar, Penelope, che si è presentata con un bellissimo vestito bellissimo, Chanel, abiti davvero fantastici, rubrica moda.
Sulla moda abbiamo ancora tanto da insegnare in ambito italiano, sicuramente all'estero siamo tra i più richiesti, siamo davvero dei fantasiosi inventori di veramente bellezze senza tempo, e anche per quanto riguarda la moda devo dire che non ci facciamo mancare nulla, lo vediamo appunto in questi giorni sul red carpet. Ci sei mai stato tu sul red carpet?
Sì, a fianco. Mai al centro, che sarebbe il posto mio, giusto?
È anche il mio.
E anche il tuo.
Guarda, potremmo andare.
Parleremo anche l'italiano ama molto i telefoni.
Parleremo di smartphone perché
è capitato
tra i giovani,
uno è rimasto talmente entusiasta che se ne è ingoiato uno. Ne parleremo.
Ma era un modello vecchio quello,
parleremo anche del nostro presidente del Consiglio Draghi, che ha sventato un attentato ancora alle nostre finanze pubbliche.
L'ennesimo.
Per passare un aumento nascosto tra le pieghe delle varie scartoffie che poi vengono approvati al Parlamento, al Senato, senza manco leggerseli, perché sono troppo grandi, troppo farraginosi, no?
Esatto.
Lui però questa qui l'ha notata e l'ha bloccata.
Fantastico.
Abbiamo risparmiato 4 milioni e passa.
Grazie
Draghi.
Ecco, grazie.
Grazie per questo ed altro.
Cominciamo.
La classifica dei libri.
Come sempre, il giovedì è un nostro appuntamento consueto, ma lasciami cominciare con la musica che spinge. Loro sono.
Spinge.
Erano.
Che mi sposto, rasente i muri.
I Black Sabbath. Scriveteci se anche voi li avete amati o li amate ancora.
Questo fantastico riff di chitarra del chitarrista
Tony Iommi.
Chitarrista
dei Black Sabbath,
Ricordiamo Black Sabbath soprattutto per questa canzone, questo
Paranoid.
Gruppo storico, sì. Ozzy Osbourne è sopravvissuto al gruppo e anche a se stesso.
E questo non è
so
un
se,
miracolo.
Non so se il pipistrello contiene
esatto.
qualche sostanza che ti
antiossidante particolare esatto. Comunque lui è sopravvissuto, anzi continua appunto la sua carriera musicale, insomma, devo dire che gli eccessi non sono mai mancati nella sua vita, anche se, in ambito familiare,
ecco,
devo dire
se
che
siete interessati proprio qua casca l'asino. Se siete interessati alla vita di Ozzy c'è un bellissimo filmato dove lui proprio parla e cantucchia dalla sua casa e presenta la famiglia, insomma è un aspetto un po' interessante, insomma, da capire.
Ecco, molto molto interessante andare poi a conoscere anche le vite di queste star del rock, di queste davvero queste rock star pazzesche.
Ma parliamo di telefoni.
Parliamo di telefoni, perché c'è una notizia che insomma ci ha lasciato veramente così.
Esatto.
Io non credevo fosse possibile.
Un fans del telefonino, in questo caso non era neanche tanto un telefonino, perché una volta c'era questa mania dei telefonini piccoli.
Molto piccoli, sì.
Però in questo caso uno dei primi Nokia, esattamente il modello 3310.
Io non credevo che si potessero ingoiare.
Un fan se l'è ingoiato. Sì, chissà con quale idea.
Ozzy Osbourne ci fa un baffo praticamente a questo, esatto. Perché insomma in ambito di eccessi davvero, insomma, riuscire ad ingoiare addirittura un cellulare,
ecco.
mi sembra un po' tanto.
E qui si capisce la potenza dell'uomo, la capacità dell'uomo di sopravvivere anche alle nuove tecnologie, perché questo signore se l'è tenuto nello stomaco per 4 giorni e pensa ogni tanto e aveva lasciato la vibrazione però.
È successo in Kosovo questo incidente e tra l'altro ricordiamo che insomma il telefono era ovviamente provvisto della batteria, quindi questa è la pericolosità di ingoiare un cellulare, un telefono, comunque delle batterie, perché insomma le batterie contengono ovviamente dei materiali, dei liquidi, anche delle cose,
il litio
che è veramente molto dannoso per il nostro organismo e non soltanto. Lui è riuscito ad ingoiarlo, io non ho ancora capito come, però è stato miracolosamente salvato, hanno dovuto operarlo per estrarre questo cellulare.
Esatto, e il dottore insomma racconta la sua storia, questa operazione, anche con delle foto, hanno dovuto estrarlo per la cronaca in 3 pezzi,
ecco.
E l'hanno dovuto rompere in qualche modo,
mamma mia.
E lui non era d'accordo, cioè no. Ha un valore,
il 3310 ha un valore. Tra l'altro sicuramente affettivo, ma per fortuna l'intervento è riuscito senza nessuna complicazione, davvero una cosa pazzesca. Io non so come abbia fatto ad ingoiarlo questo 33enne che si è ritrovato questo cellulare direttamente
nello stomaco. Non lo racconta, però
non lo racconta.
A noi piace
scoprire, infatti dalle lastre si vedono, poi siamo andati a spulciare nelle varie immagini, c'è chi si è ingoiato un po' di tutto. tutto, ma davvero un cellulare di queste dimensioni è una cosa, insomma, non da tutti i giorni, non da tutti i giorni. Comunque,
sai che c'è l'idea di mettere i telefoni sotto pelle, i micro telefoni, così
ormai siamo
uno,
già abbastanza
così
schedati,
uno
non
deve portarselo in giro, non lo perde,
non
insomma
lo perde, rimane...
Esatto, questo avrà pensato, dice, ma io me lo mangio così.
Ecco, questo ho pensato. Vabbè, di mangiarsela. Per fortuna è stata una storia che è andata, insomma, a lieto fine, ma evitate magari di ingoiare i telefoni e qualsivoglia altra batteria o altre cose, insomma,
ed evitate di dare i telefoni ai bambini troppo,
ecco,
piccoli.
Qui ti voglio. Ormai i bambini con l'utilizzo degli smartphone, devo dire che sono davvero dei mostri, no? Qualche volta rimaniamo sbalorditi nella facilità con cui anche i nostri figli utilizzano questi smartphone, molto meglio di noi addirittura. Ecco, poi tra l'altro c'è un'altra problematica, che gli smartphone, insomma, risultano essere molto utili anche per quanto riguarda poi insomma le ricerche per la scuola, insomma diventano davvero un accessorio indispensabile. Quello che possiamo fare però è cercare di capire sia le insidie che nascondono, ma soprattutto anche capire quali sono gli smartphone più adatti ai bambini, perché ce ne sono pochi sul mercato che sono proprio stati studiati appositamente per i ragazzi molto giovani, che hanno anche dei sistemi di controllo molto importanti, tra cui uno fra tutti il parental control, appunto, che permette alla famiglia di controllare attraverso questo filtro, è un sistema che permette ai genitori di monitorare l'attività del bambino con i dispositivi elettronici. Possiamo utilizzare, perché è fondamentale quando i nostri bambini, i nostri ragazzi utilizzano gli smartphone, davvero
possono incappare,
si mettono nel mondo di internet, web, eccetera,
possono
davvero
incappare in problemi seri,
possono,
insomma,
davvero,
come la storia ci insegna.
Molte,
la realtà
molte storie,
ci insegna.
Purtroppo ne parleremo durante questa puntata, perché insomma ci sono degli smartphone più di altri indicati, appunto studiati appositamente per i ragazzi, perché ormai sembra un accessorio fondamentale nella vita quotidiana di tutti noi.
Ma parleremo anche della scomparsa, purtroppo stanno morendo un po' come si può dire, un po' come foglie in autunno, no? Stanno morendo parecchi musicisti di grande spessore in,
esatto,
questo periodo,
esatto, in questo caso.
Però
un compositore,
uno di questi è il compositore Mikis Theodorakis, che è famosissimo per aver composto la melodia del Sirtaki.
Ecco,
insomma,
ce ne ascoltiamo un pezzettino, così ce la ricordiamo. Magari se riusciamo anche a ballarla sarebbe davvero
siamo
fantastico.
Bravissime,
esatto, poi ci girerà un po' la testa, ma insomma poco male. Spasso con Natasha, stanno già cominciando ad arrivare i vostri messaggi, vi ricordiamo la nostra linea con cui interagire con noi, 349 88 14 021, questa è la nostra linea. I nostri ascoltatori stanno già cominciando a scriverci messaggi che fra poco leggeremo, ma tu ci hai anticipato una notizia che insomma ci ha dato un attimo di tregua, no? Un attimo di, no? Ci ha fatto sospirare parlando dei nostri soldi, no? E questa è una degli argomenti che più ci toccano e più in profondo ci toccano da vicino.
Pare che si
è
sia
stata sventata.
Si sia irritato.
Si sia irritato
il nostro Presidente del Consiglio,
Draghi, del Consiglio.
Mi ha stracciato il testo con gli aumenti per il garante della privacy.
Eccolo, vedi.
C'è ancora, si parla ancora di un ulteriore aumento di stipendi, non solo al garante della privacy, ma anche a tutte le categorie collegate,
e che sono
perché
molte,
se si aumenta
quindi
uno devono aumentarselo anche gli altri, insomma questo è il sistema. questo sistema. Era un importo di circa 4 milioni e passa di euro.
Ecco.
Un nuovo regalino, insomma, del governo.
Ecco, questa volta però Mario Draghi ha detto
di no, agli aumenti di stipendio per i vertici, appunto, e per il personale della garante, del garante della privacy.
Ecco, quindi questa almeno è una notizia che ci fa, no? Insomma, ci fa stare un po' più sereni, possiamo definirci così, sereni. Sereni è una parola, insomma,
allora, le parole qua sono molto interessanti. Le notizie di stampa riguardanti presunti aumenti di stipendio per i vertici dipendenti dell'autorità del garante della privacy fanno riferimento a bozze di provvedimenti. Vedi, questa è molto sottile la cosa. Mai presi in considerazione.
Esatto, mai presi in considerazione.
Stavano passando. Questo è il testo della nota arrivato da Palazzo Chigi, che segnala quindi la marcia indietro rispetto a quanto era previsto nel decreto dal titolo Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti, insomma, una parte dei soldi che ci dovrebbero arrivare dall'Europa, i famosi miliardi.
E avevano inserito magicamente anche questo aumento appunto di
Draghi, quindi ha evitato un costo complessivo di 4,7 milioni di euro annui a partire dal 2021.
Ecco, quindi almeno questa l'abbiamo
scampata.
Meno
male che non l'hanno fatta a partire dal 2000.
Sì, perché le fanno,
a volte
anche
le fanno retroattive.
Le fanno anche retroattive. Vabbè, questa è la notizia, insomma, che
una buona notizia.
Ci dimostra che anche il nostro presidente è molto attento, no? Forse anche la nostra economia riuscirà a risollevarsi facendo un po' di attenzione a dove verranno appunto investiti, spesi,
quindi,
questi soldi che arriveranno.
Parliamo di turismo
fondamentale.
C'è Venezia che dal 2020, ma poi si era fermata a causa della pandemia, vuole limitare l'accesso degli turisti.
È vero, una delle città più visitate al mondo.
In un certo senso fa ricadere un po' Venezia come una città tipo Gardaland, insomma, un parco giochi.
Per cui
hanno deciso di mettere i tornelli, ma la cultura dovrebbero trovare, secondo me,
altri sistemi.
Lo ha detto anche il ministro Franceschini, il ministro della cultura, che ha detto, insomma, e non sono d'accordo, però la municipalità di Venezia continua ad andare avanti. E la notizia, ringraziamo quindi che ce l'ha mandata, è che sono già arrivati i tornelli al tronchetto.
Sono arrivati al tronchetto, un po' come i banchi a rotelle,
per
no?
provarli. Sono quelli per gli accessi su prenotazione a Venezia dal 2022. E tra l'altro saranno accessi per i non residenti, penso nel Veneto, se non erro, a pagamento.
Ecco, anche per appunto controllare appunto l'accesso, no, a questa città fantastica, ma anche molto fragile, no, che è Venezia,
esatto, molto costosa, sicuramente
costosa, molto fragile, un ambiente sicuramente da preservare in tutto e per tutto.
C'è da pagare anche il MOSE, insomma.
C'è da pagare anche il MOSE.
L'assistenza, la manutenzione,
sono spiccioli. Esatto. Vabbè. Continuiamo con la musica e andiamo a riscoprire una, insomma, delle voci più importanti dell'ambiente gospel di tutti i tempi. Lei, vabbè, è l'unica inimitabile, Aretha Franklin, ma qui insieme ad un altro grande della musica, purtroppo scomparso anche lui, George Michael, che tutti noi ricordiamo
con affetto.
Con molto affetto. Like a warrior that fights and wins the battle, I know the taste of victory. Though I went through some nights consumed by the shadows, I was crippled emotionally. Somehow I made it through the heartache. Yes, I did. I escaped. I found my way out of the darkness. I kept my faith.
I know the day.
Kept my faith. Grandissima voce di Aretha Franklin insieme a George Michael.
Perfetto. E a proposito di Mose, che abbiamo incautamente nominato,
giustamente
il nostro Marco
è un punto dolente.
Ci scrive: serviranno molte pagliette
per levare la ruggine.
È un problema che non si era considerato, insomma, a suo tempo. si arrugginiscono, queste paratie si arrugginiscono, sono già arrugginite, a contatto con l'acqua.
Ovviamente.
Quindi si poteva pensare di farle in altro materiale, non lo so.
Esatto, le soluzioni insomma.
Però le soluzioni ci sono sempre, ci per sono spendere sempre. Altri soldi le soluzioni ci sono sempre.
Diciamo che per spendere non è mai troppo tardi, anche in questo caso insomma bisognerà capire come muoversi appunto.
Mi ricordo anni fa che ho intervistato un architetto che fece una struttura pubblica molto interessante proprio in provincia di Belluno, senza prevedere nessuna forma di risparmio energetico, dai pannelli solari, ai pannelli fotovoltaici, alle pompe di calore, insomma tutto quello che già c'era. E per cui gli chiedevo, dico, ma come mai non avete previsto in questa costruzione che adesso soffre molto per le spese che deve affrontare, per
di manutenzione, certo.
E mi disse tranquillamente, si può sempre fare.
Si può sempre fare, va bene, va bene. Vedi che poi, insomma, magari pensarci prima forse risparmierebbe.
No, però ti garantisci il lavoro per qualche anno.
Ah, ok, questo è un sistema
per i prossimi anni.
Va bene, va bene. Ecco, sicuramente la manutenzione è molto importante, soprattutto quando si tratta di opere di questo livello, che insomma richiedono una manutenzione costante.
Non fiori, ma opere di bene, dicevano molte.
Non fiori, ma opere di bene, diceva il nostro ministro della salute, Speranza. Della salute. No, esatto. Non lo diceva lui. Tra l'altro, insomma, dopo la Sicilia, le sorvegliate speciali in questo inizio settembre, stando ai dati in possesso del Ministero della Salute, sembrerebbero essere la Sardegna e la Calabria. Sappiamo che la zona gialla è lì dietro l'angolo, pronta a saltare fuori. Le decisioni del Ministro della Salute Roberto Speranza sarà presa venerdì 3 settembre, ma con la ripartenza e i rientri dalle vacanze ci sono almeno due regioni, appunto queste, la Sardegna e la Calabria, che rischiano appunto la zona gialla. Ecco, quindi molta attenzione. E fra l'altro, l'abbiamo detto, l'abbiamo anticipato, lo sappiamo, il 13 riprenderà la scuola, i nostri studenti ritorneranno sui banchi, non a rotelle di scuola,
a reazione. No, sui banchi a reazione.
e le incognite, quelle passate e quelle poi che si sono aggiunte, le problematiche, perché non è che la scuola insomma fosse priva di problematiche, ovviamente ce n'erano già da prima, adesso se ne sono aggiunte altre.
I trasporti di questo non me ne, diciamo che
non te ne ricordo.
le accentuate. Prima tutto,
esatto,
era langueva.
Ecco, tra l'altro appunto i trasporti sono sicuramente uno dei nodi principali, che è ancora tutto da sciogliere.
Cosa si è fatto, tu che hai studiato, cosa si è fatto per i trasporti, per sistemare? Cosa si è fatto?
Non lo so.
Non c'è un piano,
risulta,
un piano trasporto,
ancora
non abbiamo notizie.
Ancora nulla di certo in questo ambito.
Di certo, però stanno lavorando, insomma.
Stanno lavorando.
Stanno cercando il famoso ago.
Stiamo lavorando anche per voi.
Anche per voi.
Se lavoraste solo per noi avreste già finito, diceva Joelle Dix.
Cercando il lago nel pagliaio.
Quello che è certo è che la scuola comincerà appunto lunedì 13 settembre.
E non è più possibile perseguire il percorso della strada dell'ignoranza come è stato fatto nell'anno scorso, negli anni passati.
Tra l'altro, insomma.
Adesso, insomma, a meno che di non volere una generazione di persone che si troveranno in gravi difficoltà.
Abbiamo visto anche la DAD, gli effetti che ha avuto insomma sull'istruzione, no? Il livello che si è abbassato moltissimo, gli studenti che si sono trovati sicuramente smarriti, no? Davvero in una valle
scura. E anche smaliziati, hanno imparato.
Anche smaliziati.
Per esempio, chi faceva la DAD col telefono eliminava il video, andava solo la voce, così non si faceva vedere,
così
magari
nel frattempo magari poteva fare tante altre
cose, magari no? Dormiva, insomma.
Ecco, e in realtà poi la DAD abbiamo visto che non funziona, no?
Non funziona
veramente, non funziona a nessun
nonostante
livello,
il grosso impegno di alcuni non funziona.
Esatto. Adesso la nostra ex ministra appunto dell'istruzione è divenuta preside, quindi sarà impegnatissima in queste giornate per appunto insomma
cercheremo di capire come vanno le cose nella sua scuola.
Esatto, andremo nella sua scuola per capire come se la cava e soprattutto se almeno nella sua scuola i banchi a rotelle sono stati utilizzati o almeno li hanno insomma impiegati in qualche modo.
Lei
insomma,
però ricordo che ha tirato indietro la manina,
sì, ha detto che insomma non
è una decisione sua,
mia, esatto.
Ma dai provveditorati. Pare che i provveditorati in Italia abbiano proprio chiesto a gran voce i banchi a rotelle.
Eh vabbè. uno scaricabarile, no? Mi ricorda
uno
molto.
Scandalo, uno scandaletto tutto all'italiana.
Uno scandaletto tutto.
Peccato che è costato 200 milioni di euro che potevano essere impegnati.
Impiegati
in modo più
costruttivo. Sicuramente. Abbiamo un secondo di pubblicità, poi ritorniamo insieme perché c'è un altro brano che attende di essere ascoltato da noi subito dopo la pubblicità. 349 88 14 0 21.
Comunica, vince.
Much more music, Radio Club. Radio Club, Radio Club 103.
Eccoci qui, siamo rientrati con questo jingle e c'è già il pezzo che parte in sottofondo. Lei è Rihanna insieme a Calvin Harris. Come canta Rihanna, siamo tutti alla ricerca dell'amore, no? Cerchiamo, a volte lo riusciamo a trovare, altre invece siamo più sfortunati e accade che...
Vabbè, così va.
Le storie
tutte
finiscono,
le cose, insomma,
poi rincominciano, insomma.
Bisogna incrociare le dita.
Incrociare le dita anche per quanto riguarda l'amore, sicuramente, che è un ambito importantissimo.
E a proposito di amore, ci ha insegnato e continua a insegnarci qualcosa, ancora di più, uno dei più grandi poeti italiani, che è Umberto Saba. Nato a Trieste nel 1883, morto nella stessa regione a Gorizia nel 1953, se non erro. Lui ha fatto, tra l'altro, esce un libro, La corrispondenza del poeta, è stata trascritta dalla figlia, sarà raccolta in una monumentale edizione dei Meridiani Mondadori della Biblioteca Nazionale di Roma.
Che bello.
Destinatari familiari, ma anche Montale, Palazzeschi, Ungaretti e tanti grandi del secolo, insomma. Ungaretti e Palazzeschi, insomma, ci piacciono sicuramente.
I grandi del Novecento.
Ma lui aveva un aspetto decisamente interessante, cioè stile lessico tradizionali e cantabilità. La vita in rima è l'antidoto, diceva, al dolore.
Ecco, non possiamo che trovarci d'accordo su questo.
Dunque, ma perché Saba si è impegnato a proteggere, a proseguire un'idea di poesia che sembrava arrivata a un punto morto, almeno durante il suo periodo, ma anche ora, insomma? Lui stesso, parecchi anni dopo, nel 1946, nella sua Amai, scrisse che lo incantò la rima fiore amore, la più antica, difficile del mondo. Una rima da canzonetta antichissima, insieme alla più difficile da usare, perché si rischia di renderla banale, di non trovarci più la traccia delle verità che ogni buona poesia deve contenere, innanzitutto essenziali per la vita, come quella che lega un fiore a un gesto d'amore. Esiste però anche una verità che giace al fondo, ed ecco allora la necessità di esprimere in versi apparentemente triti il senso delle nostre angosce. Enormi nel caso di Saba, figli rifiutato dal padre, allontanato dalla madre e poi privato di quella sostitutiva, la nutrice Peppa Sabaz.
Ecco, sì, perché una volta c'erano anche le nutrici, no? È vero.
La nutrice. Esatto. Ecco, allora Fiore Amore torna in voga con questa nuova corrispondenza che verrà pubblicata dalla figlia.
Ecco, ed è sicuramente interessantissima, e anche appunto vedere che anche i figli, no, si appassionano anche insomma agli scritti,
esatto.
Alle
molti
opere
figli
importanti, molti
portano...
figli invece no, insomma, cambiano strada o si trovano completamente disinteressati, no, alle
trovano
grandi
delle
opere,
buche.
Trovano delle buche e non risalgono
non
più.
Risalgono più.
Devo dire che sulle buche, vabbè, avremo molto da dire anche lì, ma in questo caso invece rispolverare poi queste lettere davvero è un modo per tenere viva la memoria anche, no?
Esatto,
di questi
grandi poeti
grandi
nostri,
autori,
insomma,
grandi,
non moriranno
autori.
Mai.
non moriranno
però
mai.
Fiore e amore, che tanto rimane, sono stati bistrattati, vedi? Messi in un certo contesto,
riscoprono una certa senso, profondità,
un senso
una
nuovissimo,
una certa profondità d'animo, sicuramente interessantissimo. È arrivato forse il momento anche di andare a capire che cosa accade nei primi posti in classifica della nostra, appunto, classifica sui titoli dei libri più letti, più interessanti della settimana. La saggistica
è arrivato il momento.
Già anticipato che se la giocavano,
ci piace molto la saggistica, dalla saggistica capiamo l'andamento del governo. Questa è una cosa che vi dico.
Esatto.
Allora, c'è una tripletta di Valérie Perrenne che proprio si dimostra un'autentica campionessa della lettura estiva, ma non solo, perché anche prima, però adesso addirittura tre libri suoi sono in classifica. Bronzo a Stefania Auci, Le donne antimafia di Pif e Lillo scalano i saggi. Vediamo quindi da vicino la narrativa italiana, altro in primo posto, già l'abbiamo già anticipato, troviamo Stefania Auci con L'inverno dei leoni, al secondo Emanuele Trevi con Due vite, al terzo ancora Stefania Auci, troviamo diverse volte lo stesso autore nei primi posti delle classifiche,
dicevamo
con Il leone di Sicilia, ma per la narrativa straniera, quindi come a sua volta anticipato, ancora Valérie Perrenne con Tre al primo posto, il suo ultimo romanzo. Al secondo chi troviamo?
Valérie Perrenne, ancora lei con
Cambiare
romanzo,
l'acqua, esatto, ai fiori,
che ha avuto un successo
quando
pazzesco.
Si avvera un desiderio, che invece è un titolo che mi piace moltissimo, al terzo posto con Nicholas Sparks, un libro che leggerei proprio solo per il titolo,
per il titolo, beh, ma sperando il più delle volte
al fulcro della questione governativa italiana. O si fa il governo o non si fa, insomma, al primo posto della saggistica, grande sorpresa, si vede che proprio l'italiano adesso, dopo tante storture politiche e di vita, vuole un po'.
Vuole delle certezze, no?
No, vuole un po' sorridere.
Vuole sorridere.
Per cui io trovo Pif e Marco Lillo al primo posto, hanno agguantato.
Della saggistica,
con Io posso.
Fantastico.
Si rinnova quindi il podio della saggistica con questi due autori divertenti. Al secondo troviamo Massimo Citro dalla Riva con Eresia.
Ecco, nuovi titoli.
Al terzo posto resiste, nonostante tutto, dopo aver occupato per parecchie settimane il primo posto, Giorgia Meloni con Io sono Giorgio. Sparisce quindi dai primi tre posti
Matteo Renzi. La sua autobiografia. Controcorrente, se non sbaglio.
E lo ritroviamo al quinto posto.
Ecco, vabbè, ha perso delle posizioni, ma rimane comunque tra i primi in classifica.
Al quinto posto, però prima di lui, al quarto posto, c'è un titolo molto esemplificativo, che dice Il pane perduto.
Ah, però.
Bene, torniamo alla varia, Norma Cerletti, e ovviamente qui si riscopre la voglia di imparare l'inglese in modo un po' più semplice, più divertente, col suo libro Normal English. Per i ragazzi, J.K. Rowling ritorna sui propri passi e ritorna al primo posto con Harry Potter e la pietra filosofale. Al secondo, però, tiene botta. AAVV con Luca, che è anche un film meraviglioso, ambientato nelle Cinque Terre, un film della Disney,
che vi invitiamo
a vedere,
esatto,
assolutamente.
Come tutti i film della Disney per bambini, in realtà non sono soltanto per bambini, anzi, soprattutto è anche per gli adulti che non smettono di sognare.
Ecco,
questo è uno
per i tascabili, Madeleine Miller con La canzone di Achille, e al secondo ancora lei, Madeleine Miller con Circe.
Quindi dovrai leggerti assolutamente uno di questi due libri, che fra l'altro ho letto e sono davvero molto molto belli, di Madeleine Miller, assolutamente.
Quello che ci interessa nuovamente, un accenno ancora andando a spulciare la classifica fino al 20° posto della saggistica, troviamo un titolo eterno, L'arte di ottenere ragione di Arthur Schopenhauer.
Questi sono i grandi classici,
non so se è un problema dell'estate che si vanno a recuperare questi libri, comunque. Beh, insomma, ben venga che ben siano sempre venduti.
Questo ci fa ben sperare anche per il futuro.
Nessuna influencer è ai primi posti.
Nessuna influencer grazie, è ai primi grazie, posti. Anche perché non credo abbiano ancora scritto.
Grazie
forse
al cielo.
Sì, hanno scritto anche dei libri.
Ma nessun libro che hanno consigliato è ai primi posti. Grazie al cielo.
Grazie al cielo, dici tu. Sicuramente il fenomeno degli influencer è un fenomeno che sta continuando a spopolare. C'è poco da fare, che ci piaccia oppure no. Queste sono le figure di riferimento, insomma, dei nostri ragazzi, soprattutto di chi segue il mondo appunto del web. E farsi influenzare da influencer diventa sempre più facile, insomma, no?
Sì,
e
rischiamo di omologare. Ne sanno meno di noi, insomma.
Ci omologhiamo tutti a uno stesso stile, no? E quindi poi
ecco,
diventa
anche magari
complicato.
Evitiamolo.
Fra pochissimo, dopo il GR, parleremo ancora di odio e quello che scaturisce sui social, e non solo odio gratuito, odio che spesso degenera anche, insomma, in atti anche poco carini e poco simpatici. Andiamo ad ascoltare adesso le notizie e poi ritorniamo ancora qui a Spasso con Natascia.
Punto 103 News, il GR nazionale di Radio Club 103.
Eccoci qui, abbiamo ascoltato le notizie, le principali notizie che insomma si aprono su più fronti, da quello afghano appunto a tutte le problematiche che appunto la scuola con la sua ripartenza insomma ci dà da risolvere, e non sono poche. Staremo a vedere che cosa accadrà. Quello che è sicuro è che questi ragazzi dovranno utilizzare la mascherina all'interno insomma delle classi dalla prima elementare in su. Si salvano invece i bambini che sono ancora alla scuola materna, insomma la scuola dell'infanzia.
Esatto, ci stiamo occupando oggi di argomenti decisamente seri e continuiamo su questo aspetto parlando del ciclismo agonistico nello Zambia.
Sì, ok, va
bene. Cioè, che è un problema.
Ciclismo
scusatemi la battuta.
Sì.
Faceta. Parliamo invece di un argomento che aveva un po' preoccupato la nostra ministra dell'interno Lamorgese, che ha già parecchie cose di cui preoccuparsi,
già molti fronti aperti.
Attaccata su molti fronti.
Sì, molto.
E questo è molto interessante, perché su Telegram, se non erro, era partita un'opera di sensibilizzazione per tutti i contrari al Green Pass o alla vaccinazione, di trovarsi di fronte alle stazioni più importanti e cercare insomma di bloccarle.
Non siamo più neanche capaci di manifestare, no? di andare a
di
fare,
bloccarle no
a
ma
fare
questa a parte l'incapacità ma
evidentemente
questo rende molto
l'idea
di quanta gente segua questi social, che li segua sul serio, di quanti siano quelli che la seguono in modo fasullo, di quanti si comprano con i robot gli account e i mi piace famosi, cioè non ci siamo.
Non è affidabile.
Abbiamo una percezione che siano molti di più di quelli che eventualmente sono.
Beh, come spesso accade fra la realtà e invece poi la fantasia,
esatto.
O comunque dei mondi paralleli che sono quelli appunto del web, di internet, che sicuramente poi messi a confronto con la realtà, come vediamo.
Sì, spesso e volentieri, insomma, ci sono delle persone che seguono pervicacemente. Non si capisce bene perché, probabilmente ha niente da fare qualcun altro, ma sono sempre pochi, sono sempre i soliti, sono sempre gli stessi, e non hanno sicuramente nessuna capacità di sobillare le folle, se non di cambiare le opinioni, insomma, a qualcuno.
Ecco.
Ne parla
Massimo Gramellini nel caffè di oggi sul Corriere della Sera, e l'articolo insomma parte così: i roboanti proclami di rivolta ferroviaria dei No Green Pass hanno partorito il topolino di due sbandieratori, visti sventolare malinconicamente il tricolore nell'atrio della stazione appunto di Napoli. C'erano più forze dell'ordine e giornalisti che rivoluzionari, tanto che un marziano, se fosse sceso da qualche treno, avrebbe pensato di trovarsi dentro una manifestazione per la libertà di stampa presidiata appunto dalla polizia.
Ecco, sì, praticamente era la polizia,
esatto,
che manifestava,
esatto,
per qualcosa.
O dentro addirittura una manifestazione appunto della polizia ripresa dalle telecamere sotto l'occhio benevolo di due tifosi della nazionale
che sventolavano per la partita della Bulgaria. questa sera, insomma.
Esatto. Le stesse scene però di Identica Desolazione venivano registrate nelle altre stazioni italiane, perché poi l'appuntamento era in tutte
varie
le stazioni principali.
Tra l'altro,
no?
ieri era sotto l'occhio abbastanza attento di tutti la stazione di Conegliano. Non si capisce perché, però ci sono state delle buone ragioni. Era fra queste, ma non si è presentato nessuno.
Ecco, desolazione totale.
Erano tutti a farsi il prosecco, insomma.
Erano a fare l'aperitivo, probabilmente, esatto. Gramellini poi prova a darsi una spiegazione di questo fenomeno, di quello che è accaduto. Dice: le spiegazioni di quello che a prima vista sembrerebbe un gigantesco flop sono svariate. La meno probabile, ma la più cliccabile, è che il gruppo Basta Dittatura, che aveva sobillato le folle sui social, invitandole alla mobilitazione contro il certificato verde, in realtà non esista. E dietro il fallimento dell'iniziativa ci sia un complotto ordito dalla famigerata lobby dei binari morti, che prima di fare il vaccino erano vivi, ma nessuno lo dice.
Benissimo, un'altra ipotesi meno sexy, ma forse più vicina al vero. I Novax sono pochi e sovrarappresentati dai media, che tendono a confondere la vita con Telegram e a considerare numericamente uguali i due eserciti in campo per scrupolo di obiettività o volontà di litigio.
Esatto, esatto. C'è poi l'ultima spiegazione, dice Gramellini, mi convince ancora di più che certi leoni da tastiera, appena si tratta di scendere in piazza, diventino degli agnelli.
Benissimo, allora diffidate ancora una volta, diffidate dai numeri di questi social, che poi nella realtà rappresentano
ben poco. Ma soprattutto
un
invito, prima di manifestare, insomma, le vostre perplessità, le vostre idee anche su questi social network, pensateci bene prima di esprimervi, no? Perché poi si dice è un mondo a parte, no? Un mondo virtuale, ma che poi, insomma, può avere anche delle conseguenze. Quindi
penali,
questo, esatto. Evitate di esporvi se non lo ritenete super necessario.
Anni fa era un Luna Park, ognuno faceva e diceva quello che voleva, adesso, chi scrive se ne deve prendere anche le responsabilità.
Se ne deve assolutamente prendere le responsabilità.
Siamo tutti monitorati. Oltre a venderci dati senza che noi lo sappiamo, i nostri dati. Esatto.
Non a venderci.
Nel caso peggiore, la vendita anche dei numeri di carte di credito, però ci vendono i nostri gusti, le nostre opinioni, la nostra volontà di acquistare una cosa invece che l'altra,
piuttosto che un'altra,
le nostre simpatie politiche se le abbiamo.
Ecco, quello che è certo è che abbiamo visto, insomma, quanto sia la forza, no, di questi odiatori seriali. È veramente, poi quando si trasforma nella realtà, quando deve davvero manifestare la forza, diventa, insomma, una nube di fumo
che si dissolve.
Nulla di fatto. Ecco, questo era il pensiero di Gramellini, e che noi abbiamo voluto condividere con voi. Ma adesso sono andata a ripescarti questo grande successo che mi piace moltissimo, è una canzone davvero romanticissima, una dichiarazione d'amore,
una canzone immortale.
Siamo andati a riscoprire Pino,
tra l'altro, sai,
Donaggio,
che lui ha una casa a Auronzo di Caduna.
Fantastico.
Siamo qui noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io lo so perché.
Che bello.
Era un'Italia che cresceva, erano amori che nascevano, amori che finivano sull'onda del passaggio estivo. No?
Esatto.
E Pino Donaggio, grande amante delle Dolomiti bellunesi, ci
tra
tengo a sottolinearlo,
esatto.
Interpretava e ideava questo capolavoro che è stato tradotto,
immortale,
reinterpretato in
centinaia
di versioni, anche molto bene, tra l'altro, anche all'estero.
Esatto, tra l'altro veramente un successone che ancora oggi noi ascoltiamo molto molto volentieri, molto
con piacere.
Romantico, e ancora una visione dell'amore ancora molto romantica, no? Io che non
esatto,
vivo
fiore,
senza
amore,
te,
vedi.
Non vivo senza te, adesso chissà se al giorno d'oggi nelle dichiarazioni anche Fedez, che insomma...
Fedez, io adesso vivo
senza te, vivo.
Sì, esatto, è cambiato il mondo.
Tra l'altro,
però è una ruota che gira, poi si ritorna.
Li abbiamo visti litigare anche questi due, insomma, innamorati per eccellenza, Chiara Ferragni e Fedez e suo marito, che sullo yacht in cui erano appunto ospiti in vacanza.
Chiara Ferragni è il figlio.
È il figlio, secondo te. E insomma, sono stati
È un gioco di ruolo.
Sono stati paparazzati, mentre davvero non sembrava tanto un gioco di ruolo. Avevano delle facce molto arrabbiate, urlavano, insomma, imprecavano sullo yacht, vedi?
Cioè, uno va sullo yacht al mare a passare le vacanze, che fa? Urla, impreca e litiga.
Capita anche alle migliori coppie, succede, tanto che insomma,
aspetta di scendere, insomma.
Tanto che poi, insomma, all'anniversario del loro matrimonio, appunto, è del 1° di settembre, lui, insomma, si è dichiarato, gli ha fatto una grandissima sorpresa sul lago di Como, e quindi vedi, tutto perdonato, tutto passato, e sono felici e contenti, vivranno felici e contenti.
E contenti, esatto. Mamma e figlio, tranquillamente.
Figlio, allora, e mamma, mamma
figlio
e figlio.
E mamma e figlio.
Ecco, questi sono, insomma, i personaggi a cui molti dei nostri anche ragazzi si ispirano, no? E cercano di imitare in tutto quello che fanno, che dicono, nelle loro anche insomma, prese di posizione. Bisogna fare molta attenzione anche ai modelli che si scelgono poi insomma, da seguire, da imitare. Sicuramente è un fenomeno che va preso in considerazione. Tu mi insegnerai che anche la sociologia dovrà studiare questo fenomeno.
Assolutamente, la sociologia si occupa delle situazioni di Chiara Ferragni e Fedez, perché insomma è una branca seria.
È una branca seria. No, parlavo del fenomeno degli influencer e delle, appunto, insomma,
sì, siamo sullo stesso livello.
Il grosso impatto.
Ma parlando di cose serie, volevo segnalarvi, se per caso passate per Milano, viene reinterpretato l'Enrico IV di Pirandello al Teatro Manzoni. Lo interpreta un attore molto bravo italiano che si chiama Ero Spagni. Forse il nome non vi dice nulla, ma se lo vedete in faccia ve lo ricordate sicuramente. Il protagonista si comporta da matto per sfuggire al mondo. Una grande sfida, che è un insegnamento di Pirandello. Sono pazzo o forse faccio finta? Comunque, un uomo cade da cavallo durante una festa in maschera e si risveglia convinto di essere Enrico IV, ovvero il personaggio storico che stava impersonando.
Ecco.
Tra l'altro, il prossimo anno Luigi Pirandello, insomma, compie il centenario della sua morte.
Ecco, quindi ecco. Sicuramente ci saranno molte, insomma, molti appuntamenti, molte manifestazioni.
Esatto, però questo era molto, molto interessante. Molto infatti interessante. Molti fanno i pazzi per sfuggire.
Esatto.
Al mondo
fanno
alle...
i pazzi, esatto. Fanno.
Ma non lo sono, una sfida, insomma.
È una sfida anche con se stessi e non soltanto. Abbiamo un secondo di pubblicità, poi ritorniamo perché abbiamo le previsioni del meteo, gli ultimi appuntamenti da ricordare e ancora un altro brano. Assolutamente
c'è un appuntamento musicale da ricordare.
Rimanete con noi,
che fra poco
avrete tutte le informazioni. Minuti, gli ultimi appuntamenti da ricordarvi, molto importanti, anche musicali, giusto?
Sì, esatto, la musica ci manca molto, i concerti
ci mancano,
sono stati i grandi eventi musicali ci mancano ancora di più. Si è cercato un po' di raffazzonare la storia con numerosi artisti italiani, quelli più bravi e chi meno bravi, ma c'è un personaggio che non è solo, non è un personaggio emergente, è già una grossa realtà, è un grosso musicista italiano, tra l'altro veneto, che è Alberto Visentin con la sua band, featuring un altro grande personaggio che è Enrico Crivellaro. Tornano con la Dolomiti Blues and Soul Festival, Tempi Supplementari.
Fantastico, cioè, Tempi Supplementari in questo caso ci piacciono molto.
Ci piacciono molto. Tornano domenica 5 settembre in piazza Menegus, dietro il municipio.
A San Vito di Cadore.
Altra notizia: l'area sarà organizzata in modo da consentire l'accesso a tutti, possessori o meno di Green Pass.
Questo è
esatto.
Importante. Ecco.
E ci sarà anche uno stand enogastronomico.
Ecco, quindi assolutamente un appuntamento imperdibile, lo ricordiamo. Appunto.
Eno sta per enologico.
Certo. È quella parte che importa
parte.
Di più, no?
Ecco. Però enogastronomico. Per cui il 5
di settembre, esatto, che è sabato se non sbaglio. È sabato, giusto?
No, domenica.
È domenica, domenica. Domenica 5 di settembre, un altro appuntamento, tra l'altro anche chi insomma non avesse il Green Pass può andare ad assistere, perché questa
è all'aperto, si sta bene, Dolomiti Blues and Soul, che tanto ci ha fatto sognare quest'estate con i suoi notevoli appuntamenti, e tempi supplementari.
Tempi
c'è
supplementari.
Questo nuovo ennesimo appuntamento.
Molto, molto
che era
bello.
Stato un po'. Avevano suonato anche quest'estate, però c'era stato un forte maltempo. Per cui si era stato deciso, i musicisti molto responsabilmente hanno detto: vabbè, ma lo rifacciamo.
Fantastico,
sono
fantastico.
Assolutamente da vedere, perché sono soprattutto Visentino, veramente me lo ricordo, un bravissimo chitarrista cantante.
Tra l'altro,
molto bravo.
Un'occasione in più per assistere band. Appunto alla musica, poter ascoltare la musica, e questo sicuramente è una delle cose che più ci rende insomma felici, più ci rallegra. Andiamo a capire però cosa accade anche a livello meteorologico, perché ci interessa sempre molto.
Sarà assolutamente.
Perché, sarà perché insomma noi stai spoilerando
perché
tutta la mia puntata.
Perché si erano ispirati?
Perché non riuscivano a trovare lo strumento musicale che potesse rendere giustizia a questo brano davvero fantastico.
E Keith Emerson era uno dei pochi
che utilizzavano, che avevano
e sapeva anche suonarlo.
Il Moog, questo strumento.
Il Mellotron.
Esatto.
Il Mellotron,
okay,
che poi è diventato Moog effettivamente.
Poi, e questo strumento loro l'hanno scoperto perché in realtà proprio erano indecisi su quale strumento utilizzare per questa suonata fantastica del ritornello di questa canzone, vabbè, immortale, e quindi l'hanno scoperto così. Grazie di aver spoilerato un pezzettino della mia...
Prego di avertelo detto.
Vabbè, guarda, chiudiamo e chiudiamo con loro, allora, che non sono un gruppo che secondo me tu hai ascoltato molto, perché è un gruppo molto più recente, rock, che conoscono forse.
Rock è una parola grande.
Rock,
comunque,
molto rock. Loro sono i Skid Row con 18 and Life. La conosci questa? Figurati. Questa sera ore 22, terapia d'urto. Non mancate. Ciao a tutti.
Spasso con Natascia. La mattina a Radio Club 103 Dolomiti. Novità, riflessioni, emozioni, arte e musica.